E allora, buongiorno Kate Memerson.
Buongiorno, no, io non mi chiamo Kate.
Ma questa musichetta che abbiamo sotto di sottofondo, dobbiamo ringraziarlo che l'ha ideata, ma ti immagini?
Se per questo, guarda, grazie ai musicisti in tutto il mondo, sono i più giusti, i più sentiti.
Perché... È vero. Noi abbiamo sempre detto che la musica è quella cosa che ti fa volare restando fisicamente nello stesso posto, è vero Ivo?
La musica è insostituibile.
E tu adesso dove
vorresti? Pensa al mondo senza musica, che tristezza.
Un mondo senza musica è difficile immaginarlo.
Specie non avendola conosciuta.
Vabbè.
Perché se tu non l'avessi mai avuta la musica, non ci sarebbe stata, non c'è la musica. Invece, ormai che la musica ce l'abbiamo dentro, a questo proposito, ma tu... ci vai o non ci vai in ferie?
Allora,
perché oggi è il 24 agosto, mancano 4 mesi a Natale. L'anno sta finendo.
Io mi sto preparando.
E tu ti stai preparando?
Ti ricordi la canzone Lucio Dalla? Diceva così, io mi sto preparando.
Ah, c'è chi va, c'è chi viene, esatto. Quindi. Perché oggi abbiamo un ritorno in questa trasmissione.
Esatto.
Non te lo puoi dimenticare, perché due settimane abbiamo fatto senza.
Sì, però,
siamo stati nei guai, vero?
Lo so, però vedi, già ci stiamo addormentando, perché non abbiamo detto chi siamo.
Come fa la gente
a sapere? Innanzututto questo è Radio
Guarda Fly. Che rompiscatole la gente li riconosce da lontano, ricorda, basta
ma tu
così.
Dici?
La miseria.
Comunque ti ribadisco che qualche volta ci si chiappa e allora si inizia a dire questi ogni tanto.
No, non ti montare la testa.
No, io no, di sicuro.
Vabbè dai, io presento te. Abbiamo in studio Beppe Misuri.
Insieme a Ivo Brocchi.
E che trasmissione facciamo?
Arezzo Svegliati.
Arezzo Svegliati.
Abbiamo alla regia. Chi abbiamo alla regia?
La regia. Sai che mi sono detto bella presente, perché è tanto tempo che non la vedo, perché mi sa che è stata in ferie. È un po' bianchina, secondo me ci ha detto che andava al mare e invece è andata in montagna.
Ma ce l'avrà lasciato quel piccolo parte di vacanza che è doverosa ai titolari di aziende da parte dei dipendenti?
Su questo dovere dobbiamo discutere.
Ce l'hai lasciate questo piccolo spazio per me, Ivo Brocchi?
Va bene.
Sicuramente.
Benissimo. Ecco, allora.
Il primo intervento in audio della nostra regista in trasmissione.
No, lei già ha fatto i giornali, leggendo i giornali. È ritornata, ha trovato delle novità allucinanti ad Arezzo.
Ah sì?
Ma sai che ad Arezzo, per esempio, adesso in un certo senso siamo quasi tornati un pochino indietro nel tempo?
Come mai questo? Che è successo?
Perché è successo, leggendo i giornali, Ivo, che ormai è nella bocca di tutti che ci sono delle cose che in determinate ore non possiamo più fare.
L'amore?
No, quello io spero che continua, tutti gli aretini continuano a farlo, tutti gli italiani, tutti a tutte loro. Perché c'è stato messo anche in divieto lì.
Mangiare la pizza?
No,
cosa si può fare? Cioè, spiegami.
Non si può andare in centro.
Non si può andare in centro?
Sì, però se te la dico così, te la dico un pochino fuorviante.
Perché c'è la zona rossa, qualche brutta notizia che non conosco?
No, non puoi andare in determinate le zone, a determinati orari, con una bottiglia in mano.
Ecco perché stamani sei sobrio. Ecco, era qui che volevo arrivare.
Infatti,
ti vedo lucido stamani.
E infatti qui dobbiamo dire che l'amministrazione comunale ha fatto una cosa veramente, almeno per quanto mi riguarda, che vedi, stamattina sono più...
Che ha fatto? Dimmi, spiegami.
Diciamo così che l'argomento, appena tornata la Sara, ha detto subito: Giuseppe, ma io volevo andare a bermi una birra, dice, una sera insieme al mio compagno. E mi sono trovato che no, non l'ho potuto più fare.
E come perché mai? Non lo può fare?
Perché il sindaco di Arezzo, l'ingegner Ghinelli, che salutiamo, ha emesso un'ordinanza, si dice così, si emette un'ordinanza.
Ordinanza sindacale, che non è una cosa del lavoro, ma è una cosa del sindaco.
Ordinanza sindacale,
o di giunta.
Pensa che come numero, Ivo, ordinanza numero 13, come numero già...
Non ne fa molte però, se è la numero 13,
sì, però,
questo non è da un uomo di comando, da un uomo di destra, come gli dissi quando venne da noi.
Sì, però,
ma
dai,
fai un po'
però l'ha fatta un'ordinanza finalmente, che è qualcosa di destra.
Ordinanza, è un ordine, l'ordinanza è un ordine.
Basta, un pochino visto. I sindaci di sinistra sono un pochino più riflessivi, no? Tutti bravi, però un pochino più riflessivi. Questi di destra ci si aspetta un pochino più di... ecco un'ordinanza.
Sara, recuperiamo 13. Questo pezzetto registrato dove Misuri dice i sindaci di sinistra sono riflessivi,
no,
tutti
io ho
bravi.
Detto sono un pochino
tutti
più
bravi.
Tutti bravi nel senso sia destra
perché
sinistra.
Perché se tutti bravi lo mettiamo da parte per quando vengono qui di sinistra. Poi quando vengono qui di destra si fa sentire l'altra.
Te mi stai portando fuori strada, quindi vuol dire che noi abbiamo non abbiamo disatteso l'ordinanza di notte, ma la stiamo disattendendo bevendo, anche se non c'è di giorno.
Perché abbiamo bevuto?
No, però sai, visto che non abbiamo fatto ieri sera, stamattina.
Quindi allora, ripeti, spiegami.
Va bene.
Spiegami,
che allora, dici, diciamo
leggimi
così.
Il titolo, che è sufficiente.
Allora, il titolo, l'oggetto. Allora, innanzitutto l'ordinanza numero 13 è un numero che secondo me, Arezzo, qualcuno già ha sentito il 13, sta facendo delle cose, le donne no, ma gli uomini forse sì.
Ma sul 17, non sul 13, dai.
Ma sul 13, dai. Le stanze dell'hotel, 13-17 mi sembra che...
No, il 17, ma il 13, no, il 13 porta fortuna, il 17
è fortunatissimo.
Ah, solo a Napoli il 13 porta fortuna.
Okay, va bene. Allora, comunque, pensa te, Ivo, Arezzo 17 agosto, lo volevi il 17?
Ecco,
quindi l'ordinanza numero 13...
Avanti con le mani, anzi, abbassa
allora,
con le mani.
L'ordinanza numero 13 del 17 agosto,
sì,
come numeri parte male, comunque...
Qualcuno già segna i numeri per il
esatto,
lotto, te lo dico.
Oggetto, misure atte a disciplinare la vendita di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire e contrastare il degrado urbano, tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica. Quindi il sindaco poi dispone. Cosa
allora,
dispone?
Allora, io già dal titolo ho qualche riflessione da farti subito.
Vai.
Cioè, che ha fatto? Ha copiato un pezzo del regolamento che già esiste, quello di polizia urbana, che dovrebbe essere il decalogo, dovrebbe regolamento che dovrebbero applicare tutti i dipendenti pubblici e tutti i cittadini, ma i dipendenti pubblici devono farlo rispettare. Perché il problema è un po' quello, vai avanti.
Sì, e qui ti posso dire che probabilmente almeno il sindaco dimostra di conoscerlo se l'ha copiato, perché mi sembra che altri personaggi, specialmente l'articolo 6, non lo conoscono e quindi assolutamente...
Fuoco, come dicono
Antria. Fuoco e fumi, ecco, e va bene. Comunque niente, il sindaco ha disposto, ha fatto questa determina appunto, e come dice l'oggetto, per una giusta causa, o almeno da quello che per un obiettivo di pubblica utilità. Che cosa dispone innanzitutto? In ordine, il punto A, di consumare, cioè che dalle 19 alle 7 di mattina, quindi dalla sera alle 7 alla mattina alle 7, è divieto... aspetta, io sto leggendo le sanzioni, Ivo, vedi,
Le sanzioni ti piacciono, ti piacciono le sanzioni, perché non le applica nessuno. Oh, cosa ho detto?
Quello lo diciamo dopo. Adesso vediamo se
quando facciamo le persone serie.
Ma Ivo, guarda, diciamo. Si sente che siamo stati in vacanza,
Qui c'è stata in vacanza. Qui in vacanza c'è stata una sola.
Sì, però
se vuoi ti faccio nome e cognome.
Abbiamo un flusso positivo questa mattina.
Oh,
oltre che
sempre.
L'aria corrente che abbiamo
la
messo nella
cabina.
La
sua presenza ci migliora sempre.
È vero, Sara,
ricorda,
te stamani ci stai veramente, non lo so, Sara, ci porti fuori dai binari. Allora, vediamo che cosa è l'ordinanza del sindaco. Dalle 19 alle 7 è vietato consumare le bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree, nelle vie, nelle piazze che poi sono indicate, quindi nell'area all'interno delle mura medice, nell'area delimitata da via Don Minzoni, cioè ci sono tutta una serie di aree dove dalle 19 alle 7 non si possono bere, consumare, quindi
diciamo la città,
esatto,
sia la parte murata che la parte non murata, quindi
esatto.
Quartieri di
e questo
Saione,
diciamo
Pestaiola,
dalle 7 alle 7, dalle 19 alle 7 di mattina. Il punto C cosa ci dice? Ci dice che in ordine si ritorna alle sanzioni, sì, sì, no? Sì, siamo sì. Proprio veramente. Ecco,
vabbè,
il punto 2.
Questo abbiamo detto quelli che la consumano all'aperto.
Esatto. Il punto 2 dalle ore 21, quindi
dalle
9 alle 7 di mattina, di vendere per asporto, quindi questo riguarda chi le vende le bevande, sì. Le bevande alcoliche e superalcoliche a qualsiasi gradazione. Quindi, compresi gli esercizi commerciali, gli esercizi kebab, tutte queste che comunque hanno delle bevande. E dall'una alle 7, quindi all'una di notte alle 7, di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque esercizio pubblico. Anche
quindi all'interno dei locali.
All'interno dei locali.
Discoteche, pub,
esatto, ristoranti sicuramente.
Sagre, feste, perché poi siamo anche in tempo.
Ecco, questo non lo so se questo rientra, non vedo se ci sono. Ecco, dobbiamo subito dire che l'ordinanza numero 13 del 17 agosto, che già dal numero
2017,
quindi un numero è una cosa. È temporanea per un mese, è limitatamente un mese.
Per un mese per fare il punto.
Per fare il punto, perché giustamente...
Anche perché arriva l'autunno, magari
allora,
un po' finisce questo.
Allora, io ti devo dire in sincerità che se questa ordinanza è volta a cercare di limitare quelli che sono i degradi che viviamo nella nostra città, ma diciamo un primo passo, ma molti l'hanno definito un passo sbagliato, poi questo lo vedremo, lo dibatteremo.
Poi ne parliamo subito.
Perché chiaramente questa ordinanza ha suscitato un vespaio di polemiche.
Ha suscitato un bel dibattito, perché le polemiche, attenzione, molto spesso io dico sempre che si fanno sentire molto con più forza quelli che criticano che quelli approvano. questo è un classico di tutte le cose. Cioè, chi approva non è che si mette a dire bene, 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 fa la manifestazione per dire bene. Chi vuol criticare chiama il giornale, chiama la televisione, sì, fa un manifesto, fa una manifestazione e quindi è più rumoroso.
È da lì che è venuto il detto rumoroso. Chi taccia acconsente?
Chi taccia acconsente? Ecco, sì, è vero. Io sono d'accordo su questa cosa.
Vabbè.
Sono d'accordo, perché chi tace però, secondo me, poi dopo una settimana non deve criticare. O critichi subito e stai zitto, perché altrimenti...
No, quella è un'altra forma di opportunismo che va in voga molto in Italia. Quindi dai, prima sto zitto, poi vedo
e
come
poi
va.
Si sale sul carro del vincitore.
Si sale sul carro del vincitore, esatto.
Ma senti, questa qui è una delibera che ricalca appunto in buona parte il regolamento di polizia urbana e che ricalca la stessa delibera che viene attuata quando ci sono le elezioni, quando ci sono manifestazioni particolari che si vuole evitare appunto il degrado di gente che si ubriaca per strada, eccetera. È una delibera, secondo me, è fatta in emergenza, per un problema che non è neanche d'emergenza, perché la gente ubriaca per le strade d'estate c'è sempre ad Arezzo, perché se no vuol dire non conoscere la città, non conoscere certi angoli. Voi andate in piazza Zucchi ad Arezzo, andate nelle strade dietro Saione ad Arezzo, che ora è diventato un quartiere
ma è stata la scintilla puntata. Quello, pensi che possa essere stato l'innesco infatti di Saione?
Ma secondo l'innesco è stato perché dopo che per tanto tempo c'è chi diceva c'è Casino, c'è chi diceva che Casino non c'era, c'è chi portava le statistiche per dire no non ci sono problemi, c'è chi diceva invece io sotto casa non vivo, non posso uscire, mi urinano sulla porta, mi si ubriacano davanti al cancello, non posso uscire perché mi maltrattano, eccetera. E quel fatto famoso del giorno di Ferragosto con gente che si picchiava per strada ha indotto comunque sia una reazione. Ognuno doveva fare qualcosa. Il sindaco ha scelto questa strada. Ora, io non credo che sia giusto mettere una croce a un sindaco perché fa una cosa che poteva fare prima o dopo. L'ha fatta quando l'ha potuta fare. Forse se la faceva prima era meglio, detta fra di noi. Forse se faceva anche altre cose era meglio. Perché questo è un'aspirina su un male che è cronico. E va bene buttarla. Intanto l'aspirina qualcosa fa, ti farà passare il mal di testa. E ha fatto bene a farla. Il problema è un altro. Fatto il regolamento, chi lo applica?
Ecco sì, però...
Io qui sento odore, te lo dico la verità, un po' di presa in giro. Perché... Da 4-5 giorni, se tu vai a Saione la sera, sembra di essere ad una manifestazione quando c'è la festa della polizia, la festa dei carabinieri, la festa della finanza. Passano pattuglie ogni 3 secondi. Pattuglie si incrociano, si salutano, ciao ciao. Perché?
Da una parte è positivo che si è mosso qualcosa,
per dirci, ma è stato deciso di fare il cosiddetto pattuglione, si chiamano nelle grandi città. Cioè quando a un certo punto si mettono insieme tutte le forze dell'ordine, si fa una bella razzolata in una certa zona per ripulire. È stato deciso di farlo per, attenzione bene, 8 giorni. Poi non ci saranno le forze per farlo, perché mancano gli uomini, mancano carabinieri, poliziotti, vigili urbani, finanziari, per farlo in modo costante.
Infatti,
e allora che succederà? Io ho visto, sentito molte persone che abitano in quella zona, che dicono, ah, finalmente la sera usciamo e è pieno di vigili urbani, carabinieri, poliziotti. Quando molto ho detto, guardate che dura 8 giorni e poi finisce. Si sono imbestialiti come le iene. Perché dice, loro o non lo sanno, o fanno finta di non saperlo, ma questi che delinquono, e non parlo neanche degli ubriachi, parlo di quelli che spacciano, di quelli che rompono le scatole alle donne e agli uomini, anche ai bambini, che insomma che disturbano veramente, sono più furbi di quello che pensiamo. E allora se oggi vedono la pattuglia qui, è evidente che vanno nella strada parallela, vanno accanto, a 10 metri, 50 metri, 100 metri. E allora qui il problema va affrontato di fondo, bene fare queste operazioni tampone, una bella lavata alla macchina perché è troppo sporca. Ma poi se la macchina ha il motore rotto, deve aggiustare la macchina, non la devi solo lavare. In questo caso si è fatta una bella lavata, nel senso che si è fatta un'ordinanza, quantomeno la gente dice, oh, ora se io chiamo il vigile e dico, qui sotto c'ho 4 ragazzi ubriachi fratici, i vigili hanno il dovere, avrebbero il dovere.
Ma ce l'avevano anche prima, Ivo.
Ce l'avevano anche prima, ma troppe volte.
Scusa,
ci sono centinaia di testimonianze, di chiamate fatte alle centralini di, diciamo i nomi e cognomi, polizia, carabinieri, vigili urbani, eccetera, in cui viene detto, magari un episodio che per loro è minimale, qui sotto ci sono 2 ragazze che si picchiano, smetteranno. Che smetterà?
No, io magari questo non lo so, ma che
te
ci
lo
sia,
dico io
che ci sia un...
Qui sotto ci sono gente ubriaca, passano con la macchina e neanche si fermano. E qui bisogna che cambi il modo. Qui i comandanti di queste forze dell'ordine, guidati dalla politica, guidati dal prefetto che è responsabile dell'ordine pubblico, devono avere un atteggiamento diverso quando vanno nei posti. A parte il fatto ci devono andare molti in borghese e non con la divisa, perché con la divisa io che voglio delinquere la vedo da lontano una sirena.
Scusa, in borghese vanno per fare le multe chi sta al cellulare in macchina, l'hai visto? Sono
questo, ma questo va bene anche quello al limite.
Va bene anche quello, allora fallo anche per chi deve.
Bravo,
il problema
va
è questo.
Va fatto dappertutto.
No? Esatto.
Per cui se io chiamo in una forza dell'ordine dico qui sotto sto vedendo gente che spaccia la droga, non ci devi arrivare con le sirene accese da 500 metri, perché quelli smetteranno secondo te, dopo due secondi smettono. Allora l'atteggiamento da utilizzare è un altro, è quello di fare il lavoro di polizia. La polizia deve intervenire per smascherare chi delinque.
Su questo poi Ivo, se sei d'accordo l'affrontiamo in maniera un pochino. Io ti vorrei però riportare sull'ordinanza del sindaco, perché chiaramente le polemiche che ha suscitato, quali sono state le polemiche innescate? La prima di tutte è che siamo tornati, questa è un'ordinanza che ritorna all'era del proibizionismo americano. Ti ricordi quando insomma era, cos'era, 1910, 20, quello che sia, c'era il proibizionismo dell'alcol e chiaramente quello che è successo era, ecco, siamo tornati in un proibizionismo. Un'ordinanza viene contestata che comunque non risolve il problema, perché non risolve il problema? A detta di chi la contesta, chiaramente, perché va a colpire tutti per una cosa che fanno in pochi. Cioè, mi spiego, se ci sono in piazza Sant'Agostino le persone che spaccano le bottiglie, che si ubriacano, che danno noia, roba varia, devi colpire quelli. Facendo un'ordinanza così fai tabula rasa di tutto, dice no, nessuno fa più niente così. È un modo, secondo me, anche un pochino per dire, giustificare il fatto che non ci sia chi controlla, perché dice voi non lo potete fare, ma allora che vuol dire che non lo posso fare? Se ci sono quelli che lo fanno e io non lo faccio, se mi va di bere, tra l'altro noi non potremmo parlare, sai, di alcolici, enfatizzare l'utilizzo di alcol, roba varia, su un'emittente radiofonica, però chi va al ristorante, si beve un goccino di vino regolarissimo, di vino di birra, non lo può fare, si trova limitato perché? Perché altri non rispettano le regole e dovrebbero essere fermati e non vengono fermati.
Sostanzialmente il fatto del danno anche agli albergatori. Questa è la regola delle democrazie, comunque sia, le regole vengono fatte per tutti e a volte dobbiamo limitare.
Ma tu te lo ricordi il ministro Ferri? Te lo ricordi il ministro Ferri?
Che a ministro Ferri gli fece uno scherzetto della Madonna.
Allora, io mi rimasi impressa perché era un periodo che si parlava molto delle stragi del sabato sera, in quel periodo dei ragazzi, che insomma tu sai il problema. Ecco, arrivò il ministro Ferri e disse, va bene, risolvo io, mettiamo il limite di 110 in autostrada.
Esatto.
Ma di che stiamo parlando? Ma cosa c'entrava? Cioè, fammi capire.
No, ma questa ha un po' il sapore. Mi sa anche i limiti nelle strade provinciali e nelle strade regionali. E so cosa fece una volta il ministro Ferri. Ti racconto questo episodio, poi andiamo subito, drammatizziamo un po' con la musica.
Sì.
Venne ad Arezzo e organizzò, come faceva al tempo tutti i politici, ma lo fanno anche oggi, tre incontri, uno in Val d'Arno, uno in Valtiberina e l'altro in Casentino, in questo ordine, Valdanno, Valtiberina, Casentino. Era, mi ricordo, ora gli orari non me li ricordo esatti, però era, non so, uno la mattina, uno il pomeriggio presto e l'altro il pomeriggio tardi. E io dissi, ma qui qualcosa non torna, come fa questo ministro a fare queste cose? E io mi misi lì e organizzai tutto, organizzai per bene con la mappa, guardai quali erano i tratti a 50, quelli a 70, quelli a 90, eccetera, e misi il tempo che sarebbe voluto per andare da San Giovanni a San Sepolcro e da San Sepolcro mi pare a Bibbiena. Esattamente il tratto. Poi ovviamente organizzai con dei corrispondenti, al tempo lavoravo per il giornale Il Corriere d'Arezzo, organizzai i corrispondenti, si va, tu vai, mettiamo tutti gli orologi allo stesso orario, tipo...
Ma sei stato proprio terribile.
Sì, perché no, perché era diventata una cosa incredibile. Lui disse, sarò io il primo a rispettare i limiti di cosa.
Autostrada,
che succede? Io prendo, mando i tre corrispondenti alle tre manifestazioni, dico, oh, quando esci mi chiami, guarda, esci in questo momento, fai conto 12:30 di mattina. Chiamo quello di San Sepolcro, mi dice esattamente a che minuto arriva lì davanti al palazzo e lui me lo disse. Stessa cosa fece quello di Bibbiena. E io messi sulla mappa e ovviamente il giorno dopo
era un auto, vero? Era un'auto, non elicottero.
Tutto in auto, tutto con le scorte dietro, tutto quanto. Ovviamente il giorno dopo fece una bella tabella e disse il ministro Ferri viene da noi e faccio porco comodo. Così il titolo.
Sì, sì.
Mi si incavolarono tutti, mi chiamò il prefetto, mi chiamano i tre sindaci dei comuni, ah ma tu, noi l'abbiamo invitata alle manifestazioni, tu in questo modo ci mandi tutta all'aria. Si incavolarono come le viene la polizia stradale, disse, ma come avete fatto? Noi avete fatto le scorte. E io dissi, signori, io non ce l'ho con voi che avete fatto la scorta, che vi hanno ordinato di fare svelte a portarli da San Giovanni a San Sepolcro. Io ce l'ho con lui che ha dato una parola da politico e dovrebbe essere quello che la
rispetta. Avranno delle deroghe questi politici, visto che hanno
tutte le deroghe ce l'hanno, però nel momento che tu dici, se tu politico dici io sono contro il fumo e da domani non fumo più, non ti posso trovare a fumare di nascosto.
Vabbè, ma nel suo ruolo istituzionale stessa... magari in deroga da cittadino sarà andata 50.
No, ma sei figurati.
Il ministro è sempre ministro, anche se non è, può
mi ricordo cittadino. Come era, il prefetto mi disse, lei ci ha fatto uno scherzo di quelli che non si rende
Ivo
conto.
Brocchi, sei terribile allora.
Qualche volta nella vita bisogna essere anche un po' birbanti, altrimenti...
Va bene.
Senti, a proposito di alcol, di bevute, una cosa o l'altra, però c'è anche una grande arte e cultura dietro il gusto del bere, il piacere a volte di bersi un bicchiere in compagnia.
Ma visto, ce l'hanno spiegato Raffaella Torzone e Fragai, quelle declinazioni
appunto,
del vino ci hanno inebriato di questo.
E allora forse è il momento di passare dall'ordinanza, che può essere una cosa grigia e triste, ad una canzone che sempre allegra e anche se racconta una storia di amori a volte falliti.
Quindi noi adesso ci ascoltiamo Giorgio Gaber, Barbera e Champagne.
Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi 3 ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare, coi nostri vini, il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolori, insieme brindiamo, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticare. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolori, insieme brindiamo, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato. Ma chissà, Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolori, insieme brindiamo. Col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne.
Radio Fly, vola con noi sui 98.5, 106.1 FM.
I wanna fly, baby, fly with you.
Leo. Eccoci qua, allora siamo ritornati qua dopo aver ascoltato Barbera e Champagne e il nostro Ivo. Sei andata a fare qualcosa col barbero allo champagne tu?
No, sono andata a fare una telefonata che era urgente.
Va bene, allora dai, trasmissione.
Non vi posso lasciare solo in minuto.
No, infatti eravamo proprio, non sapevamo più. Adesso che facciamo? Come facciamo adesso a parlare di questo argomento così scottante per Arezzo?
Scottante. Allora, comunque, è inebriante.
Sì. Allora, trasmissione Arezzo Sveglia, TV Blocchi Giuseppe Migrosuri con la regia di Sara Nocciolini. Questo è Radio Fly, potete contattarci allo 0575 17 87 700 oppure scrivere una mail a redazione@radiofly.cloud. Tema del giorno con Ivo Brocchi, l'ordinanza numero 13 del 17 agosto. Diciamo subito, Ivo, io però posso dirti una cosa, sì. Dal sindaco Vinelli, questa me l'aspettavo, sindaco di destra qualcosa deve fare, quindi sbagliato, torto che sia, intanto ha messo un punto. Il problema è che, come qualcuno mi ha riportato l'altra sera, anche in Sant'Agostino però l'ordinanza avrà fatto tutti gli effetti, le persone in gamba che sono coscienziose e magari non hanno preso le bottiglie, non se le sono comprate, probabilmente tutti i commercianti, sicuramente nessuno avrà venduto l'alcol, io dico questo per carità, però c'era anche persone, da quello che mi riportano, chi c'è stato, che comunque bevevano lo stesso. Che cosa è successo, Ivo? Perché non funziona? Perché ci deve essere qualcuno a controllare?
Sì, il problema del controllo è un problema costante, non se ne cava le gambe di questo, perché vale per chi beve, vale per chi delinque normalmente, per chi spaccia, eccetera. Cioè, perché noi cittadini vediamo certe cose che altri non vedono, che lo dovrebbero fare di professione? Cioè, chi vive in questa parte di città, Saione, un po' Pescaiola, un po' meno, ma anche via Fiorentina, la zona di Porta San Lorentino, Sant'Agostino, intorno alla stazione, eccetera, vedi praticamente a cielo aperto, vedi continuamente quelli che si scambiano le bustine, si passano i soldi, li vedi continuamente.
Ecco, ma visto che le vedi, allora, te cittadino,
questa la domanda, perché se li vedo io?
Perché sono meno le forze dell'ordine.
Sono meno
presenti, gli si taglia i finanziamenti, gli si taglia tutti.
Ma
è chiaro che
questo,
sta gente questo, sempre
questo,
meno,
questo
no?
non lo so. Queste sono quelle cose sempre inspiegabili, perché poi li vedi passare la macchina, la pattuglia, vedi passare le persone. Io dico sempre che bisognerebbe lavorare molto più non con la pattuglia, con la macchina colorata, con la sirena sopra, ma con le macchine civetta. Forse quelli ci saranno e non li vediamo, ma se ci sono e non li vediamo, mi domando perché continuano a spacciare, continuano a bere.
Comunque, cioè, l'altra sera a Saione, per esempio, la polizia municipale mi sembra abbia arrestato uno per spaccio, è stato subito enfatizzato, detto che qualcosa facciamo.
Ma ci mancherebbe
tra l'altro, noi abbiamo invitato a più riprese il comandante dei vigili qui, Cecchini, per raccontarci qual è la sua visione di Arezzo, visto che lui viene dall'esterno, no?
Viene dall'esterno.
L'invito è sempre valido se vuole venire a spiegare, perché i cittadini, purtroppo, anche sulla storia del Corso Italia, tu sai, da tempo ce lo dicono
il problema è sempre quello, e bisogna capire anche se queste forze dell'ordine hanno avuto meno indirizzi precisi su come intervenire. Bisogna capire se loro stessi, uomini e donne, a volte sono in grado di farlo o non farlo, perché c'è anche questo il problema. Bisogna capire anche come vivono questa situazione, perché quando mi dicono carabinieri amici, poliziotti amici, io arresto uno che spaccia e sono sicuro che spaccia, e mentre lo porto in carcere ha già in mano l'ordine di scarcerazione, perché questa famosa norma del consumo personale, che è una cosa che magari è nata con buoni propositi, ma viene utilizzata troppo spesso e troppo facilmente dai delinquenti per sfuggire alla giustizia. Troppo facilmente. Qui il legislatore ci deve mettere le mani. Bisogna finirla con questa storia dell'uso personale quando uno lo becchi 4 volte in 4 giorni.
Beh, ma l'Italia è una nazione garantista, lo sai.
In questo caso è liberticida, perché poi uccide la libertà degli altri.
Ti voglio chiedere una cosa, Ivo. Le reazioni da qualunque parte politica sono state un po' bipartisan, nel senso che la reazione contraria, addirittura anche Forza Italia, che è il componente di maggioranza del Consiglio Comunale, ha espresso che è pienamente d'accordo con i primi punti dell'ordinanza, ma sono fortemente contrari con il fatto che nei locali, quindi nei pub, nei ristoranti o comunque nei locali che sono adibiti a queste cose, quindi non con l'asporto, che nei locali si vieti la somministrazione nei locali, quindi non tanto l'asporto o la bevuta, ma nei locali, perché comunque va a incidere pesantemente, secondo quello che si legge nel comunicato, comunque vi incide sia a livello economico, e comunque non è quello il problema, cioè questa è una cosa... Tu cosa ne pensi? Perché comunque sono stati tutti contro sostanzialmente.
Io penso questo, tanto per essere chiari, che esiste la libertà di impresa, va bene, e quindi quella del commercio è una delle categorie più importanti, e soprattutto è andato a toccare la categoria principe di questa città, i commercianti. I commercianti di questa città hanno sempre avuto la voce forte, hanno sempre, detta fra virgolette, comandato.
Sono anche una parte importante del tessuto economico.
I sindaci
però,
di questa città non sono stati mai eletti contro la volontà della Confcommercio. Punto. Di destra o di sinistra che fossero, i sindaci hanno sempre avuto l'appoggio della Confcommercio, che è una categoria in questa città, una lobby, chiamiamola col suo nome, molto, 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 molto forte. Ma giustamente forte, perché sono tanti, perché mandano avanti l'economia, perché rappresentano il presidio del suo territorio, hanno a dipendenti, fanno commercio, fanno PIL, quindi tanto di cappello. Ma se una cosa che può sembrare giusta alla popolazione in generale non piace a loro, e sono cavoli
sì,
loro,
però questa cosa qui, questa ordinanza non è che è stata accolta poi, cioè quello che dico io, che non è, sostanzialmente si dice va bene, ci voleva di fare qualcosa, però questa è l'ordinanza sbagliata. Allora,
ma questo chi è che non l'ha accolta bene? Due categorie sole: gli oppositori,
ma a livello politico,
gli oppositori lo fanno per principio, l'abbiamo detto mille volte,
anche se una cosa è giusta.
Io insisto, se domani si mettono ad asfaltare la strada qua in fondo, che non mi ricordo come si chiama, che è piena di buche, qualcuno dirà giusto, ma ci sarebbe da asfaltare anche quella. Ma, certo. Ma la politica del ma è una politica che non ne possiamo più, cioè voglio dire, francamente, giustamente le scelte vanno fatte, chi amministra deve essere attento agli interessi di tutti e di tutti. Però in questo caso è stato cercato di dare un segnale forte. E ripeto, molte cose di quell'ordinanza sono già nel regolamento di polizia municipale, che qualcuno non applica. E qui siamo di fronte qualche volta anche all'omissione di atti d'ufficio, quando ci sono...
Io quando vedi fumi lo sai, ogni fumo quindi, che vedi è un lo possono fare.
Diventa un fumino anche te. Quindi,
no, è perché non lo possono fare, l'ordinanza lo viene, il regolamento di polizia municipale, sì, urbano, sì, lo vieta, sì, eppure sì, guarda un periodo dell'anno che è una cosa vergognosa.
Questo è una cosa che
si dibattere molto.
È la famosa storia, giustamente hanno aumentato le sanzioni per chi viaggia in auto utilizzando telefonini, eccetera, una cosa l'altra. Oh, guarda che c'era già prima, c'erano già tutte prima. Era più bassa la sanzione.
Ma l'inasprimento adesso si parla di revoca della
patente. Era più bassa la sanzione, ma c'era già prima.
Ma le sanzioni adesso vanno su qualche migliaio d'euro.
No, no, ti fanno, se ti beccano ti fanno male, forse anche giusto, no, francamente, perché...
Guarda, francamente il telefono, ti devo dire una cosa, il telefono quando funzionava da telefono e basta... Era sicuramente un qualcosa che distoglieva dalla guida, ma fino
non
a certo
come
punto.
Ora da smartphone.
Invece il problema oggi sono i messaggi, WhatsApp, Facebook, roba che allora
la
ti
gente
levano
connessa 24 ore su 24 e non può resistere se quel messaggio lo legge dopo 20 secondi, perché figuriamoci.
Allora, dicevamo, questa sanzione, questa ordinanza comunque introduce anche delle sanzioni.
Sì.
Ecco. Le sanzioni come sono? Sono 100 euro per le persone che sono trovate appunto l'inottemperanza al punto A, quindi
sì,
il bere
bene,
dai 19 alle 7,
dai.
E gli altri sono 200 euro di multa.
Sì.
Okay? Che queste sono sanzioni più che altro paravento, cioè di spavento, ma in realtà chi è che allontanano? Allontanano quelli che le persone, che comunque la legge l'hanno sempre
rispettata.
Io penso
che bisognerebbe fare una cosa, bisognerebbe adesso, non so chi, non so come, eccetera, fare un giro per la città e monitorare quanta gente la sera rispetto a prima ora si trova ubriaca per la strada. Quello sarebbe il vero controllo, per capire se funziona o non funziona questa ordinanza. Perché probabilmente l'ordinanza la rispetteranno le persone per bene.
E infatti è quello il
problema. Ma quelli che sono abituati a essere tutte le sere ubriachi, che non sanno, che non leggono i giornali, che sono un po' allo sbando una cosa l'altra, ma non potranno farlo. Tanto questi la birra o il vino se lo comprano al supermarket alle 7, alle 6 di sera. Se tu vai a fare la spesa la sera in certi supermercati, non tutti, ma soprattutto quelli a basso costo, i discount, vedi uscire gente con bustate di bottiglie di birra e di vino e non compra neanche un pezzo di pane.
Allora fondamentalmente hanno ragione chi dice che non serve questo, ma serve
soldi,
il controllo.
Perché bevono quello che costa un euro al litro, non è che bevono il vino da 10 euro, da 20 euro.
L'etanolo, ti ricordi il vino l'etanolo?
Appunto, quindi voglio dire, non è che... Qui c'è il famoso ma, no? Il famoso ma qual è il motivo per cui questa gente si ubriaca la sera, poi bisboccia, poi va a urinare davanti ai portoni, poi è che siamo di fronte a una popolazione di X persone, non so dite se sono 1, 10, 100 o 1000, che indubbiamente poi diventano il fastidio per la città, il degrado per la città.
Comunque le bottiglie lasciate in giro, la Bavaria, questo
l'ho
sempre visto.
Assolutamente.
È chiaro, se tu non sanzioni e non prendi quelli, e
la cosa
fanno spesso, è chiaro che loro...
Che quando c'è il degrado, poi diventano cittadini scorretti, anche quelli che in genere sono corretti. L'esempio tipico è quello delle deiezioni dei cani. Se c'è uno che porta al giro il cane e la raccatta, tanto per essere chiaro quando la fa, l'altro che è dietro in qualche modo è un pochino tentato di raccattarla, ma se quello davanti non la fa raccattare, quello diventa, scusate il termine, un cacatoio.
E questo è la perdita di qualunque valore di civiltà, capito? Che potremmo avere. Quindi, perché non è giustificativo se non lo fai lui.
I primi gendarmi dovremmo essere noi cittadini, però lo possiamo essere se poi vediamo chi gendarme lo è veramente, perché ha la divisa, che si comporta adeguatamente. Quindi voglio vedere l'intervento serio. Se ti chiamo perché stanno spacciando sotto casa mia, devi venire, intervenire. Poi se ti ho chiamato una, due, tre volte, ti ho preso in giro, alla quarta volta prendi me e mi sanzioni.
Si ritorna a capire il problema dei mezzi e delle disponibilità di persone che ci sono. In determinati orari, secondo me, non esistono questo... Cioè, non c'è più un controllo in determinati orari. Sì. Vuoi per i tagli, vuoi per quello che vuoi, vuoi per... Non ho capito. Secondo me... Il lavoro, perché comunque è un impiego, quello di una pubblica amministrazione, una polizia o comunque la polizia municipale, è un impiego, non dovrebbe essere soggetto a delle turnazioni come quelle dei lavori normali, perché non ha senso. Cioè, la polizia municipale ci deve essere sempre, H24, tutti ci devono essere sempre, il controllo ci deve essere sempre. Va bene Ivo, vediamo tra un mese quello che saranno le somme, tireremo le somme di questa ordinanza, che comunque bene o male, allora, da parte del Ghinelli secondo me ha fatto bene a farla, anche se negli sbagli, nell'errore, comunque ha dato un primo segnale.
Sì, ma infatti la stanno un po' correggendo, probabilmente cambieranno l'orario.
Esatto, ci sono varie...
somministrazioni di enti locali, poi c'è in questo momento il problema anche delle feste dei quartieri, sta iniziando il periodo del Saracino e lì la sera non è che si scherza. E anche lì bisogna capire come gestiranno questa cosa, insomma, ecco. I quartieri...
Però secondo te ci vogliono ordinanze in questa maniera, che poi fanno discutere che siano sbagliate, giuste, quello lasciamo stare, però ci vogliono ordinanze così, che a un certo punto uno dice la faccio, ci vogliono momenti, ci vogliono scintille come quella di Saione per poter portare nella nostra città questi tipi di interventi che faranno poco, saranno deleteri, saranno sbagliati, allora, ma qualcosa iniziano a fare.
L'episodio della famosa scazzottata e bastonata e rissa gigante di quella sera è l'episodio che ha scatenato una reazione. Però tutti questi segnali d'allarme c'erano anche prima, forse andava fatta anche un po' prima un qualcosa, però intanto l'hanno fatta, se no se stiamo sempre a guardare mal prima, mal dopo diventa un problema. È fatta bene, è fatta male, intanto è fatta. Vediamo che effetto fa, correggiamola, non aggrediamo un'ordinanza di petto come ha fatto qualcuno, compreso la Confcommercio, che è una categoria illuminata, voglio dire, non è una categoria di non è che rappresenta gli ubriachi della sera, tutt'altro.
Credo che abbia fatto anche delle proposte, o stia facendo delle proposte di modifica in questo senso.
Quello sono gente che governa come il sindaco, Alla fine chi ha 1000 vetrine accese in città, ragazzi, ma è una forza enorme, può decidere veramente
comunque,
su certe cose.
Io ti porto la delusione di chi ha rispettato questa ordinanza e si è visto in Sant'Agostino l'altra sera gente che beveva. Quindi ce l'ho molto vicino, chi me l'ha detto lo sai, quindi è la delusione di dire ma di che stiamo parlando?
Attenzione, le cose perfette non esistono mai, quando siamo di fronte a così neanche in due riusciamo a fare le cose bene, pensa in 100.000.
Esatto. Quindi. Senti, un altro argomento. Questi alberi, alberelli, ma che sta succedendo Arezzo?
Che sta succedendo? Sta succedendo che dopo la famosa rissa, viva Dio, dicono quelli che credono, il sindaco ha detto, io voglio ripulire Campo di Marte, voglio trovare qualche sistema per ripulirla.
Ma questo già veniva da Saione, dal Pionta.
Ma insomma, voglio ripulirla. E cosa hanno fatto 3 giorni fa? Secondo me hanno fatto una cosa che anche qui andava fatta molto prima, ma l'hanno fatta. Sono andati lì i giardinieri e non c'è andato neanche la polizia, c'era bisogno.
A Firenze mi sembra c'era la polizia.
La polizia c'era per un altro problema, lì con i cittadini non
sì,
arrabbiati,
con i platani,
altro tipo.
Sì.
Che hanno fatto? Hanno preso e hanno ripulito Campo di Marte. Per ripulirla Campo di Marte non c'era semplicemente da fare l'erba nel prato, c'era da ripulire tutto quel serpaio di siepi cresciute spesso e volentieri anche in modo disordinato, troppo alte, dove notoriamente, lo sanno tutti, anche quelli che non ci passano mai, veniva nascosta la droga, venivano nascoste le bottiglie, le borse rubate, e tutto quello ti rubavano il portafoglio e lo buttavano lì sotto, bastava andare lì e ritrovare il tuo portafoglio se te l'avevano rubato. Allora giustamente che hanno fatto? Hanno fatto luce, perché quella era diventata un giardinetto ombroso. Te non avevi il coraggio di girarti, c'era una siepe, non sentivi muovere, perché quando cominci a avere paura, hai paura anche delle foglie che si muovono. E allora hanno ripulito, cosa degnissima, cosa che hanno già fatto per esempio dentro il Pionta, nella zona della direzione dell'università, riscoprendo tra l'altro giardini bellissimi, perché lì i giardini del manicomio erano giardini spettacolari, erano fatti.
Ma qui si parla anche di abbattimento di piante, Ivo, non solo di pulizia.
Ma io parto dal basso, poi saliamo un po'.
Giusto, parti dal basso, da lei al basso, c'è spugli.
Io penso che
però
questa,
non li bruciare,
ma questa
Ivo,
voluta dire.
Ma mica li bruci però,
No,
le sterpaglie,
no,
mica li bruci.
Io, ma a parte che non brucio niente, ma insomma... Spero che non lo facciano loro, lo fanno di professione.
Ma dovrebbero portare a compostaggio
Sanzeno,
no?
Ma le porteranno sì a compostaggio Sanzeno, le fanno le ditte specializzate. Quando dicono i giardinieri del comune, no, i giardinieri del comune ormai non esistono più. Anche questo è un
grave errore. È stato decentrato, anche delocalizzato questo vice, è stato
esternalizzato. Questo è un gravissimo errore secondo me, perché quando tu fai lavoro tutti in appalto, all'inizio ti sembra di risparmiare, no? Perché fai la gara, 10 concorrono in 10, abbassano il prezzo e per prendere l'appalto abbassano il prezzo. Poi ogni volta che fai un lavoro straordinario ti bacchettano, E però non hai l'operaio sempre pronto. Se fosse il tuo l'operaio, sarebbe sempre pronto.
Ma lì dopo c'erano le altre leggende metropolitane, che no, un operaio di un certo tipo una pianta la tagliava in un'ora, un esterno la tagliava in 5 minuti.
Non ti puoi veramente eliminare
tutti. Sono leggende,
tutti
ho detto
quelli,
leggende?
Tutti, ma sono leggende, non sono leggende, non sono neanche leggende.
Ma sai, se nascono le leggende metropolitane, probabilmente
qualche volta. Ma questo funziona perché il privato produce sempre più del pubblico. Questo non c'è, è inutile farsi le fantasie, è sempre stato così. Un impiegato privato lavora più di un impiegato pubblico, stop, ok?
Beh, allora qui insomma è un argomento,
ma questo è un argomento di cui bisognerebbe affrontarlo con altre cose tra le mani per parlarne con calma.
Ivo, una parentesi, io sono privato, conosco tanti personaggi pubblici, dipendenti pubblici, che vorrebbero anche lavorare più di quello che lavorano attualmente.
No, se vorrebbero possono farlo, no, questa è un'altra, un'altra cavolata, fidati.
No,
chi vuol lavorare
non c'è
può lavorare,
si perde lo stimolo.
Ma non è che gli è proibito di lavorare.
No,
attenzione
a me.
Allora, detto questo, hanno ripulito il campo di Marte, hanno ripulito una parte del Pionta. Io penso che un'operazione del genere, giovedì prossimo dovremmo avere in studio il vice sindaco Gamurrini, che è anche responsabile della manutenzione, andrebbe fatto in modo programmato, permanente, effettivo, sempre, in tutti i giardini della città.
Ha
un costo, ma questo è un costo sociale che il cittadino lo spaga volentieri.
E quindi uno chiede perché, gli chiederemo perché non viene fatto costantemente.
Perché non c'è mai tempo, non c'è mai soldi, la cassa è sempre un po' vuota. Quella è una voce, una posta di bilancio che andrebbe tenuta sempre attiva, calcolando bene quanto costa la manutenzione permanente di queste cose. Io non posso vedere le siepi alte 3 metri. Le siepi alte 3 metri non sono più siepi, sono muri. Le siepi sono siepi, devono essere piccole, basse.
Sì, però la motivazione per cui tu le tagli
sì,
non è che perché ti dà noia l'occhio, ma perché per evitare che la gente ci nasconda la roba dentro.
L'una e l'altra.
È un'altra motivazione.
L'una e l'altra.
Però lo capisci che diventa una cosa. Allora vai a controllare chi ce le butta la gente, no? Togli la gente di lì, li mandi a tagliare.
Scusa, per quali motivi prima dei passaggi pedonali vengono messe quelle bande in terra che rallentano la velocità, se no la macchina ti balla? In realtà tu al passaggio pedonale dovresti arrivarci piano, ma siccome ci arriviamo tutti a 100, ci hanno messo un attrezzo in terra che quando salti gli ammortizzatori dicono ai, che dolore.
Diciamo,
capito?
Che le barre defibrillatrici le vedi prima, cioè le barre le vedi prima,
sì.
E invece le strisce devi vedere i cartelli che ci sono. E sono...
Ma basterebbe guidare per bene.
Siamo d'accordissimo.
E allora tutte queste cose vengono fatte perché il cittadino non è attento, oppure perché il cittadino potrebbe andare al di là di quello che ha permesso. Stessa cosa nei giardini. Le siepi mantenute pulite comunque.
E va bene, le siepi, allora diciamo che te la passo le siepi, ma gli alberi? Alberi, vita.
Senti, ma prima dell'albero, siccome gli alberi sono belli alti esagerati a volte, anche 30 piani.
Ci facciamo dare un contributo dalla Sara. Vediamo la Sara, non diciamo niente, vediamo la Sara cosa ci propone.
È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati la metropoli, verli come noi, ben pochi sai, ce n'erano, e dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, era vita. Nuda sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre e le fabbriche ci profumano anche l'aria colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che però la città è moderna, non ci devi far caso se il cemento ti chiude anche il naso. Respiro più, mi sento che soffoco un po'.
E allora Ivo, che gli avrebbe fatto il Gamurrina a un albero di 30 piani come canta Adriano Celentano?
Ma senti, a parte il fatto che alberi di 30 piani ad Arezzo non ce l'abbiamo, abbiamo dei bellissimi alberi.
La canzone si chiama così.
Dei grandi alberi, però non abbiamo i 30 piani. E l'albero è un...
Ma avevamo un platano, avevamo il pino, Ivo.
Gli alberi sono esseri viventi, sono... cose della natura.
Ci danno l'ossigeno.
Nascono, crescono, muoiono.
Ma è bello il verde. Il verde riposa gli occhi.
Il verde è bello, va mantenuto, va incrementato e va rispettato e va nutrito e va curato e va fatto diventare un elemento essenziale della nostra vita quotidiana, del panorama, dello skyline, dicono quelli belli e bravi, va bene? Quindi il verde ci vuole. Questa città, per fortuna, grazie alla lungimiranza degli aretini per primi, ma anche dell'amministrazione nell'arco di decenni, non di anni, hanno fatto delle grandi cose. Noi siamo una delle città con il più alto indice di verde pro capite d'Italia.
Beh, questa mi mancava e fa bene saperlo.
E questa è una bella cosa. Noi abbiamo dei bellissimi parchi, quelli più storici, il Pionta, il Prato. Poi abbiamo quelli più moderni, anche se ormai hanno 30-40 anni, il Parco Pertini. Abbiamo questi giardini che nel tempo sono nati...
Ma dove li viviamo con i aretini, secondo te?
Secondo me abbastanza. Tu, specialmente quelli, diciamo, più comodi da raggiungere, perché nei parchi ci vanno i bambini, ci vanno le mamme, ci vanno gli anziani, molto spesso.
Io durante la settimana,
la sera e la notte ci vanno ora. Altre persone. Però sono tutti io non mi lamenterei molto del nostro verde, francamente, perché sono bei parchi. Il Parco Pertini è un bel parco cittadino basso, certo. Ma è un parco di 16 ettari,
ecco, però questo verde a un certo punto invecchiando le radici inizia a essere pericoloso.
Allora, ho detto prima, sono come le persone, nascono, crescono e poi alla fine anche muoiono. Ci vuole che quando questa crescita, questa vita sia seguita come avviene per le persone da una giusta dieta, da una giusta attenzione alla salute, non le possiamo far camminare perché sono ferme, hanno le radici, ma le possiamo far vivere in un ambiente giusto, le possiamo curare. Il giorno che hanno un... La famosa unghia incarnita, in questo caso del ramo, è il ramo della pianta, è il ramo secco, gli va tolta, non gli va lasciata, perché poi nel tempo potrebbe...
Allora, ma qui si potrebbe fare manutenzione.
Ecco la parola chiave, manutenzione. Un albero che comunque sia un giorno morirà, perché sono pochissimi gli alberi millenari, c'è qualche razza di alberi centenari o millenari, ma la maggior parte degli alberi hanno una vita definita, insomma, quelli da frutta un po' più breve, 20, 30, 40 anni, 50 qualcuno, quelli diciamo invece da città durano 100, 120, 150 anni, poi sono quelli secolari, esistono, o anche addirittura millenari, ma sono poca roba.
Ma pensa che storia che ha un albero.
Ma è spettacolare, spettacolare.
Io ero piccinino, la mia mamma mi diceva, io scendo alla Corriera Alpino. E se scende oggi la Corriera, dove va?
Per fortuna quel luogo si chiamerà sempre il Pino.
Ma il Pino non c'è più.
Come l'Olmo si chiama l'Olmo. Perché in Italia ci sono tanti paesi che chiamano l'Olmo?
Il Pino non c'è più.
Il Pino l'hanno tagliato pochi giorni fa.
Era pericolante.
Era malato. I pini marittimi hanno una storia tutta loro. Si chiamano marittimi perché non sono dentro terra. Stanno al mare, non stanno qua.
Vabbè, ma quella indicava la strada verso Grosseto, la nostra, il nostro mare.
I pini marittimi stanno al mare. I pini marittimi hanno il difetto che hanno radici superficiali.
Sono quelli che vanno anche per esempio da San Zeno a Pieve al Toppo, cioè quelli lì.
Esatto, che anche quelli ti ricordano molti di più un tempo, sì. Stanno diminuendo.
Quelli c'è il problema del traffico. Che
ma ovunque c'è il problema di chi passa sotto, perché c'è anche se è in mezzo a un parco. Se tu lo metti in mezzo al parco Pertini, dove non c'è traffico, ma c'è la gente a piedi.
Ascolta, il platano delle poste?
Il platano delle poste era ammalato, era una pianta di 120 anni quella.
Che bello, ma te lo immagini, una storia d'Arezzo quella.
Una pianta spettacolare, faceva parte ormai delle cartoline. Tu nelle cartoline illustrate d'Arezzo anche di 50 anni fa, c'è il platano davanti e poi si vede sullo sfondo il viale.
L'antenna della Rai sulle poste non c'era più da tempo, ormai l'ha
levata. Esatto, quindi quello non faceva più parte degli alberi
secolari. No,
però le piante hanno una vita anche loro, hanno le malattie. La pianta delle poste sulla quale... E erano stati fatti interventi col tentativo di risanarla qualche anno fa e non ce l'hanno fatto. C'è un fungo maledetto che ha aggredito quella pianta e alla fine il fungo l'ha praticamente svuotata dentro. Quando hanno tagliato la pianta nei giorni scorsi, se andavi lì tu vedevi che fuori c'era intorno alla corteccia uno strato di albero di 8-10 centimetri e molto conifori, ma dentro c'era un metro e mezzo di buco. Quello quindi quando c'è il vento, quando sono certo. le quello sarebbe venuto giù prima o poi. Cioè, quando quest'estate? No, quest'inverno no, fra 10 anni forse no, ma magari domattina.
Quindi è chiaro che la priorità di una pubblica amministrazione è comunque la sicurezza, la salute e la sicurezza. Quindi noi ora, chiaramente io, perché piacciono le piante, anche a tutti quelli come me che piace la natura, le piante, anche a Ivo, ma non dobbiamo dimenticarci che se cade un ramo, se cade una pianta addosso a una persona, insomma, sicuramente. Quindi la sicurezza deve venire prima di tutto e chi ha deciso di tagliare le piante sicuramente ha valutato tutti quelli che sono gli aspetti.
Anche perché non è che lo decide... Esatto. Che non lo decide mica il politico perché la mattina si alza e dice, oh, io sono contro le piante.
No, però diventano
impopolari. Lo decidono i dirigenti.
Sì, però diventano impopolari. Perché diventano impopolari? Per ignoranza poi di capire ma perché è stata tagliata la pianta, anzi doveva fare, oppure per il fatto perché, sempre di contestare a prescindere.
Perché l'affetto, la pianta ti piaceva, tu non riesci a credere che quella pianta fosse malata quanto viene detto, ma chi aveva un po' d'occhio e un po' di coscienza e ha visto questa primavera com'era quella pianta, per esempio, delle poste, c'erano le foglie che erano gialle anche a primavera. Cioè, francamente, si capiva che era malata quella pianta. Poi non vogliamo vedere. E quando non vogliamo vedere è come quelli che li chiami perché ti spacciano sotto casa e non vengono perché dicono
quindi
non è vero.
Questi interventi dove l'hanno fatti, quindi? A Campo di Marte?
Questi interventi vengono fatti un po' dappertutto perché finalmente ci si è resi conto che su queste cose non si scherza. Troppi casi in Italia di rami che cadono durante questi temporali sempre più forti che ci sono e che provocano danni, spesso gravi, auto distrutte.
Ecco, lì la responsabilità di chi è, Ivo? Se cade per esempio un ramo su una macchina che è parcheggiata sotto.
E chi è il proprietario dell'albero è responsabile di quello che fa l'albero. Se l'albero è nel tuo giardino e cade fuori, tu sei responsabile. Quindi sei tu che devi mantenere a posto la pianta. È un po' come se viene il tempo forte e mi porta via un tegolino e il tegolino rompe il vetro della macchina, insomma, lo paghi tu, non lo paga
questo
il signor vento,
torna mica tanto.
Non lo paga Eolo, eh.
Questo che dici te non torna mica tanto.
Non torna così.
Se tu c'hai un ciliegio sulla metà proprietà,
sì.
I rami che vanno nella proprietà del vicino e le ciliegie le mangia lui, quindi sarà responsabilità sua. Quindi se l'albero cade, quella che parte nella sala pubblica.
Assolutamente.
No, non è così. Le ciliegie si possono mangiare i rami.
Sì, perché le ciliegie stanno occupando il suo suolo pubblico, il suo suolo privato. Superando la tua rete, la tua siepe, quello che hai o il niente.
E se cade l'albero, scusa?
Ma l'albero è il tuo, il tronco è il tuo, è sul tuo.
Va bene.
Quindi non ci provare, non la trovi la strada su questo.
Sì,
la cosa invece va detta, la dico subito. L'intelligenza di un'amministrazione è anche programmare per il futuro, non devi lavorare per l'oggi, devi lavorare per l'oggi in quanto la sicurezza devi garantire, devi lavorare per il domani, perché tu devi garantire che quella pianta o un'altra pianta in quel luogo dove stava bene, era bella, era conosciuta, ci torni. Vale a dire, quando è caduto lo storico olmo dell'olmo su...
Dove era? Quello non me lo ricordo. Quello era piccino forse.
Vicino? Ma che piccino, eri grande, ti preoccupare.
Te lo ricordi il vecchietto di 60 anni, no? L'altra trasmissione.
Eri grande anche lì e c'è stato un olmo, l'olmo si chiama olmo perché c'era un olmo. E tu che sei uno che viaggia per l'Italia dove, anche per lavoro, quanti paesi hai trovato con scritto olmo? Tanti, in quasi tutte le province esiste un posto con scritto olmo, perché una volta ai luoghi si dava, se non c'era il nome storico, Arezzum, però molti paesi, molti luoghi c'era, si chiamano un po' col nome di la fattoria del tizio, c'è il famoso Cadifrati, c'è Caraffaello.
Ma tu lo sai io perché ho conosciuto l'olmo? Perché è il paese dove è nata l'editrice, senza te, all'Olmo.
E allora all'Olmo, c'era l'Olmo che era la pianta storica di lì. Quando la pianta si è seccata, ci hanno rimesso un altro Olmo e hanno fatto
ecco,
bene.
Le piante questo, vengono reintegrate, Ivo, sì.
Questo è il punto. Un'amministrazione deve stare attento alla sicurezza oggi, tagliando tutto quello che è pericoloso. Poi devi stare attento a garantire al futuro il mantenimento di certi beni che abbiamo, ricostruendo. Quindi se cade un palazzo lo si ricostruisce, si deciderà se rifarlo come prima o diverso dal punto di vista estetico, ma in sicurezza. Se un albero cade o va abbattuto, ci si rimette un albero, ovviamente ecco, rispettando i canoni.
Ma cambia questo discorso qui, perché per esempio i platani so che avevano delle radici in superficie, poi non, cioè, erano abbastanza delicate.
Il pino che è così, è molto pino delicato. Così. Anche il platano c'ha questo problema, ma non forte. Perché ce lo hanno meno i cipressi, per esempio, la cui radice va perpendicolare.
Quindi ipotizziamo un rimpiantamento.
Tu raramente mi dici
alle poste, cosa ci metteresti te? Allora, in ciliegio no, perché te le rubano tutte.
Ciliegio da 30 anni, 40 anni.
E quindi che ci metteresti? Una pianta? Possiamo fare una proposta a Ghinelli? Ghinelli, alle poste noi ci vorremmo vedere, no? Non platano? Dici di no, vabbè. No, una sequoia.
Ma perché non un platano?
Che ne so, ha durato 120 anni magari.
Durasse altri 120 anni sarebbe una bella cosa, insomma. Non sarebbe poco. Forse noi non lo vedremmo.
Senti, ma una pianta da frutto grande.
Un banano, che ti devo, non lo so, non ho idea.
Scusa, uniamo l'utile al dilettevole, in questa maniera potremmo
anche in questo caso ci potrebbe essere tra virgolette anche un concorso di idee, ma gente esperta, forestali, gente che sanno quanto durano le piante, non noi. Il famoso pino marittimo non ci può mettere più. Chi mette il pino marittimo oggi, ora che lo sappiamo, è da matti.
Però faceva ombra.
L'ombra la fanno tante piante, la fanno, anzi io preferirei piante dove d'inverno le foglie se ne vanno, perché è più tradizionale.
Ma dopo i spazzini da quelle volte.
Non importa, ma d'inverno devono passare i raggi del sole, deve passare la luce.
Va bene,
ed estate deve esserci l'ombra, dai.
Senti Ivo, noi siamo in finale, in dirittura d'arrivo, si dice così.
Sì.
E oggi è stata una trasmissione un po' particolare, perché ci tolgono le piante.
Perché siamo tornati dalle ferie ora, capito? Diciamo così agli altri che non lo sanno. Siamo tornati dalle ferie, quindi ci andavamo a fare una trasmissione un po' così.
No, va bene. Comunque dicevo, la sera ora non si può più fare salotto, vabbè, chiaramente sdrammatizziamola questa cosa, è tutto teso, ogni cosa viene fatta con le migliori intenzioni.
Ci possiamo trovare stasera,
no?
Con aranciate e Coca-Cola in mano a bere in piazza, se vuoi, non c'è niente di male.
Potrebbe essere anche una bella idea, anche per vivere Arezzo, che comunque dovremmo viverla Arezzo, perché poi ci diciamo, Arezzo c'è tutta altra gente, ma viviamo.
Però non fare come fai sempre, che nella bottiglia della Coca-Cola ci metti il vino dentro, io ti ho visto, sai, a volte vieni con la Coca-Cola, ci vuoi la Coca-Cola, poi odore di vino.
Ma senti, devo stare attento al colore, tanto io bianco non lo bevo, quindi il problema non si pone. Va bene, dai, ringraziamo il nostro Ivo Brocchi che è sempre con noi. La prossima settimana dovremo avere ospite il vice sindaco
di Arezzo, Camorrini. Sai quante domande gli facciamo sulle cose che noi stamane abbiamo giullato?
Senti, una cosa gliela voglio chiedere. Siccome il sindaco Ghinelli, quando è stato intervistato per Back in Time, poi l'ha vista, ha fatto anche Back in Time e Back, no? Poi ha fatto anche la vignetta Back in Time, proprio in onore di questa delibera, di questa ordinanza. Ghinelli ha detto che lui si sentiva un gladiatore, ecco. Te lo ricordi il film Gladiatore? Il secondo del Gladiatore fu quello che tradì.
Esatto,
glielo domanderemo al vice sindaco. Va bene.
Per ora il vice sindaco, nel confronto del sindaco, ha una fedeltà che dura quasi 20 anni, perché lui era già nella prima giunta Lucarini. E adesso è in questa giunta e noi sappiamo tutti che è stato uno dei più grossi sponsor di Ghinelli durante la campagna elettorale, nel senso che l'ha supportato dal primo all'ultimo giorno, stando con lui nella sua lista, muovendo tutto quello che è capace di muovere Camurrini, che è una famiglia importante di questa città. Ha anche una strada, c'ha anche un casato nella giostra, Camurrini.
Quindi... Noi abbiamo avuto qui i Marchesi Albergotti.
Ma guarda che Camurrini non sono da meno, Camurrini ha una strada e vengono citati in giostra quando ci sono le casate dei quartieri.
Bene, allora... Un saluto, noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. E Ivo, che diciamo stamattina? Lo diciamo con che verve diciamo il nostro saluto finale?
Con la solita forte e robusta, perché, signori, mancano 125 giorni alla fine dell'anno. Bisogna cominciare a svegliarsi, quindi ricordatevi che questo programma noi lo abbiamo chiamato
Arezzo svegliati! Svegliati.
Radio Fly, le ali della tua musica.